Bene, due domeniche fa io parlai dell'ordine di Dio, vi ricordate? Il titolo di quel messaggio era che il timore di Dio mette ordine nella nostra vita e produce potenza. Abbiamo parlato dell'ordine, di mettere in ordine la nostra vita, perché Dio è ordine, non è disordine. Lui ha creato ogni cosa perfetta, al tempo giusto, con le cose giuste. E Dio vuole che veramente la nostra vita sia ordinata, che non sia confusa, che non sia disordinata, che non possiamo vivere, no, così una facciata di cristianesimo, ma che possiamo veramente dimostrare di essere la luce e il sale della terra. E perché questo avvenga, perché gli altri vedano questo, c'è bisogno che ci sia ordine nella nostra vita. Pregherei i fratelli, per piacere, giù in fondo, di non andare e tornare, scusatemi, ma è importante questo momento. Poi magari c'è il tempo di bere il caffè e tutte queste cose, ma questo è un momento importante, perciò non spostatevi, resistete questo 20 minuti 25. Chiedo troppo? Amen? Ok, gloria a Dio. Oggi voglio parlarvi di questo messaggio. Il timore di Dio, ditelo insieme a me, il timore di Dio, ok, il timore di Dio che porta, che produce ordine. Molte volte noi parliamo di mille cose, è importante tutto, ma se viene a mancare questo importante principio nella nostra vita, noi possiamo affaticarci in vano, diventiamo come dei bicchieri che mettiamo dentro del vino, non acqua, il vino è meglio, no? E poi andiamo a bere ed è bucato, esce tutto. Perciò il timore di Dio ci fa perdere tutte le cose. Secondo il dizionario italiano, il timore dice che è la paura che si prova di fronte a qualcosa o a qualcuno e che possa o che possa capitare qualcosa, un danno o qualcosa di spiacevole. Questo dice il dizionario italiano. Secondo la rivelazione della parola di Dio, il timore di Dio è l'atteggiamento secondo cui una persona vive costantemente preoccupato di piacere di più a Dio che non agli uomini. Amen? Che cos'è il timore di Dio? È l'atteggiamento secondo cui una persona vive costantemente preoccupato, non con la paura, preoccupato, consapevole, no? Che dobbiamo fare qualcosa per piacere a Dio e non agli uomini. Il timore di Dio non è paura verso Dio, ma è rispetto e consapevolezza di chi è Lui. Lui ha detto che è tre volte santo. Voi pensate che noi possiamo avvicinarci a Lui così, come se scherzassimo? Ci sono stati uomini che sono morti di colpo perché si sono avvicinati a Lui in una maniera impura. Allora io credo che il cristianesimo deve avere delle basi solide per vedere dei frutti. Se noi potremmo fare tantissime cose, potremmo fare migliaia di culti, potremmo fare migliaia di full immersion a Torre Pellice, forse vogliamo andare anche al mare a fare un full immersion. Quanti verranno? Di più, vede che funziona, amen. Alleluia, abbiamo già parlato. Perciò la consapevolezza di chi è Lui, ecco che noi ci muoviamo poi in questo timore, con questo atteggiamento, no? Costante, preoccupati di fare ciò che piace a Dio. Amen? Perciò questa santa preoccupazione che ci fa vivere facendo le cose che ci piacciono e dicendo no alle cose che non le piacciono. Per un cristiano il timore di Dio è un dovere morale. No? È onorare Lui con la propria condotta, con le proprie scelte, con il proprio pensare, con il proprio parlare. Il timore è rispetto, è riguardo, è stima, è attenzione, è considerazione, è devozione, è adorazione, è obbedienza. Vedete una parola che cosa viene fuori quando noi parliamo di questo, di quest'area importante della nostra vita. Il timore di Dio è sottomettersi alla sua disciplina. Quando noi sbagliamo, sapete, lui è un padre, lui ci disciplina. Il timore biblico di Dio, quello biblico di Dio, ci fa capire, ci fa comprendere la sua santità e l'odio per il peccato che verrà giudicato. Noi dobbiamo comprendere che il peccato viene odiato da Dio e verrà giudicato da Dio. Amen. Ecco perché la nostra vita è l'unica occasione per piacergli. Amen. Se domani è troppo tardi, ti consiglio oggi di fare un passo per ricevere questa comprensione, questo atteggiamento costante che tu devi operare tutti i giorni, perché come moglie, come marito, come figlio, come studente, come lavoratore, come qualcuno che cerca il lavoro, devi sempre avere timore di Dio. Come Dio ci disciplina. Quando manca il timore di Dio, si entra nella ribellione. Ebrei 12:11 dice: ogni correzione, dite correzione, infatti sul momento non sembra motivo di gioia, perché quando Dio ci corregge fa sentire la sua mano, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono esercitati, dite questa parola, esercitati per mezzo suo, per suo mezzo. Perciò il timore di Dio è un esercizio. Dobbiamo esercitarci tutti i giorni, no, a prendere coscienza di fare cose che a lui piacciono e dire no alle cose che a lui non piacciono. Perciò noi non dobbiamo avere paura di Dio, perché lui è un padre per ognuno di noi. Amen. Quello che lui vuole fare con noi è farci sentire figli di un padre così pieno di amore e di tenerezze. Alcuni si sono sentiti abbracciati dal padre in questo full immersion. Qualcuno ha realizzato il battesimo dello Spirito Santo, hanno sentito una liberazione del proprio, di quel carattere, di caratteri magari ancora sotto il dominio del nemico, no? Temere Dio significa avere una tale reverenza, rispetto e amore, passione per Lui, che diventa un piacere piacergli. Amen. Deve essere un piacere, non deve essere uno sforzo piacergli, ma deve essere un piacere. Quando tu fai qualcosa che a lui piace, è piacevole, anche per noi. Abbiamo cantato quel canto che mi è piaciuto molto, quello nuovo, molto bello. Parlava di questo, di renderci capaci a perdonare. Perdonare dovrebbe essere piacevole, perché piacciamo a Dio. Amen. Cioè non devi pensare che è uno sforzo, stai piacendo a Dio, perciò è il meglio che tu puoi fare per ricevere poi tutto quello che Lui ha preparato per te. Attraverso delle scelte noi portiamo un cambiamento radicale, trasformante nella nostra vita, quando noi cominciamo a lavorare sul timore di Dio sulla nostra vita e nella nostra vita. Cioè non si può vivere una vita cristiana se vuoi vivere la vita cristiana senza il timore di Dio. Devo dirti che tu stai facendo una strada invano, è impossibile, è impossibile. Fa parte delle cinque vergini disavvedute. Vivere la vita senza il timore di Dio, non ci ritroveremo senza olio alla fine. Cioè è importante. Questo perché? Perché abbiamo una natura debole, deviabile, deformabile e incontrollabile. Facilmente l'uomo cambia a secondo le situazioni, le condizioni. Se lavoro sono contento, se lavoro troppo sono scontento. Avete sentito? Ma basta. Alcuni dicono: guarda, tutto va bene nella mia vita, però sono scontento. E perché sei scontento? Non so, mi manca qualcosa. Ci sono le persone scontente perché si sentono vuote, perché l'unica cosa che riempie la nostra vita, cari, è Dio, è la sua presenza. Ecco perché c'è scontentezza. Ci sono persone, conosco persone che hanno tutto, ma le manca tutto. Sono tristi, sono sempre arrabbiati, sono sempre musoni. Ma avete visto voi in cielo un angelo che è il musone? No. Ecco perché il timore di Dio ci salva, perché abbiamo una natura deviabile, facilmente trasformabile, incontrollabile. Il nemico ci conosce bene e lui sa che può lavorare su quelle aree dove noi siamo carenti. Il timore di Dio mette ordine nella nostra vita. Esodo 20:20 dice: non temete, perché Dio è venuto per provarvi e affinché il timore di Lui vi sia sempre davanti, e così non pecchiate. E così non pecchiate. Quando noi viviamo il timore di Dio, allora siamo decisi, noi odiamo il peccato, noi ci mettiamo in una posizione di contrasto col peccato, lo vediamo come un veleno per la nostra vita, per le nostre famiglie, per il nostro lavoro, per la nostra salute. Il peccato produce sempre un frutto. Noi possiamo scegliere di peccare, ma non possiamo scegliere le conseguenze del peccato. Amen? Perciò dopo non possiamo lamentarci quando le cose non funzionano, e perché, cari, viene a mancare il timore di Dio. Dice, affinché, dice, il timore di Lui vi sia sempre davanti e così non pecchiate. Perciò l'uomo non ha la capacità di non peccare. Il timore ha la capacità di non farti peccare. Amen? Vedete? Sono due cose. Noi non abbiamo la capacità di veramente di cadere, ma il timore di Dio ha la capacità di non farci cadere. Perciò è importante quest'area della nostra vita, cari, e questi consigli della parola potranno veramente rafforzare, no? Mettere i paletti su quelle aree della nostra vita che sono, che stanno per cadere o sono già cadute o sono traballanti. Proverbi 16:6, con il timore dell'Eterno uno si allontana dal male. Con il timore dell'Eterno tu hai la forza di dire no. Amen? Ci siete? Fate così perché non vi sento più. Ogni tanto se date un amen non è brutto, cioè nel senso incoraggiate, no? E incoraggiamo i fratelli, non è che abbia bisogno, però fa piacere che noi possiamo essere presenti. Con il timore dell'Eterno uno si allontana dal male. Amen. Più forte.
Amen.
Amen. Alleluia. Ci fu un uomo, Salomone, re di Israele, figlio di Davide. Lui fece una preghiera a Dio e a Dio piacque la sua richiesta. Lui non aveva chiesto nulla per sé, ma chiese qualche cosa per aiutare il popolo, affinché lui potesse avere la capacità per gli altri. Sapete, queste sono le preghiere che piacciono a Dio. Molte volte noi facciamo la lista delle spese. Dio, voglio la casa, Dio, voglio la benedizione, Dio, voglio i soldi, Dio, voglio il lavoro, Dio, voglio una cosa. Allora, tutto quello che è buono fare delle richieste per noi, ma la preghiera di Salomone piacque molto a Dio. E sapete cosa fece Dio? Si commosse davanti a questa preghiera e le diede, oltre a quello che ha chiesto, autorità, ricchezza, è stato l'uomo più ricco, che non ce ne sarà un altro, e sapienza divina, no? Se leggete i suoi libri, lui scrisse 3 libri della Bibbia, i Proverbi, che ci danno direzione e consiglio. Ha scritto l'Ecclesiaste, che è un avvertimento. Dirò qualcosa sull'Ecclesiaste, perché è importante. Poi il Cantico dei Cantici, che parla di relazioni, l'amore gli uni per gli altri, l'amore nostro per Dio, l'amore di Dio per noi, lo sposo, la sposa, la famiglia, eccetera, eccetera. E nel libro dell'Ecclesiaste, lui inizia nel capitolo 1 dicendo: vanità delle vanità, tutto è vanità, e continua per tutto il libro, no, dicendo sempre che Tutte le cose che facciamo e che viviamo sono inutili, nulla è importante, la vita stessa non vale nulla, noi gli animali siamo uguali, non si sa dove andremo a finire, è inutile affaticarsi perché tutto finisce e non ha valore. Poi dice, e se noi leggiamo questo libro sotto l'aspetto umano, fratelli, andiamo in depressione. Dopo che tu lo leggi vai in depressione. E allora, ho comprato una casa, la vendo subito. Ho voglio una famiglia, la mando via. Mangiare non serve. Un cagnolino, ma cosa ne facciamo? Oppure tutte le cose dice che sono vanità delle vanità. Non sono d'accordo. Non è che non sono d'accordo con la parola di Dio, Ma vi dico questo. Lui dice che tutto è vanità, che tutto si lascia e tutto si perderà. Ma per noi figli di Dio, dillo, per me figlio di Dio, erede con Cristo, salvato per grazia, mediante la fede, ogni cosa coopera al bene e io ricevo tutto. Amen. Perciò è vero che tutto non serve. Questo è per le persone che non hanno speranza, ma per i figli di Dio la casa è una grazia, la famiglia è una grazia, i figli sono una grazia, la salute è una grazia, il denaro è una grazia, tutto diventa bello, tutto diventa importante, perché ogni cosa possiamo viverla e reciprocamente. Perciò quando leggete questo libro per piacere non cadete in depressione, ma leggetelo sotto l'aspetto spirituale, ok? Perciò tutto è meraviglioso con lui e tutto prende valore con lui. Salmo 34:9. Temete l'Eterno voi suoi santi, poiché nulla, dite nulla, manca a quelli che lo temono. Amen? Fate così? Nulla manca a quelli che lo temono. E qui non parlo solo che se uno sta bene, che magari ci sono persone che hanno la capacità di lavorare bene, di impostarsi un lavoro, cominciano nel tempo giusto, perché hanno avuto anche le situazioni giuste che l'hanno fatto entrare in contatto con le persone giuste e oggi hanno un buon lavoro, perciò vanno avanti e hanno meno bisogno forse di qualcuno che ha avuto problemi all'inizio, magari attraverso famiglie, situazioni, salute, e magari oggi non si trovano abbastanza bene. Questo cosa vuol dire? Che nulla manca per quelli... Allora se io ho queste cose non vuol dire niente. Nulla manca, soprattutto la presenza di Dio, soprattutto la gioia del Signore che è la tua forza, soprattutto la certezza della salvezza, la fede che prende le cose che sono nascoste, la fede che vede l'invisibile, che crede l'incredibile, che ottiene l'impossibile. Questo è avere tutto. In Lui dice che noi abbiamo tutto pienamente, non è solo che per varie circostanze stiamo meglio di un altro. Amen? Molte volte si pensa di ricevere aiuto da Dio solo perché si crede in Dio e poi ci si lamenta se Dio non ci aiuta. Il Salmo 14:1 dice: lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Lo stolto vuol dire stupido, vuol dire anche cretino, non l'ho detto io, Vuol dire anche sciocco, ottuso, insensato. Cioè credere solo in Dio ti serve solo per non essere stupido. È forte questa, Credere solo in Dio, se tu credi solo in Dio, ti serve solo per non essere stupido. E ti fermi lì. Questa è la religione degli uomini che insegna queste cose, ma la parola di Dio ti dice la verità. Ci insegna, ci istruisce, ci ammaestre, va letta, ascoltata, va creduta, va vissuta affinché porti frutto. Come dice in 2 Timoteo, tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia, affinché l'uomo o la donna di Dio sia completo, pienamente formato in ogni buona opera. Perciò credere in Dio non basta. Quelli che non credono, ok, sono degli stupidi. Ma credere in Dio non basta, perché non ti mette in una condizione di poter vivere pienamente, totalmente, completamente una vita soddisfacente. Rimarrai sempre deluso di qualche cosa, perché ci sarà sempre qualcosa che non funziona intorno a noi. Se noi vogliamo risultati nella nostra vita, nella nostra famiglia, se vogliamo che ci sia accordo, che ci sia la pace, la gioia di Dio, la prosperità, la guarigione, la liberazione dei nemici, dice a secondo Re 17:38, ma temete l'Eterno il vostro Dio ed Egli vi libererà, dite vi libererà, dalle mani dei nostri nemici. Avete dei nemici? C'è qualche nemico intorno a voi? Può essere anche una malattia un nemico della tua vita, può essere anche una situazione un nemico, ma la Bibbia dice in questo verso, ma temete l'Eterno, il vostro Dio, ed Egli, al momento che tu temi Dio, Lui ti libererà dalle mani dei tuoi nemici. Amen? Vedete, il timore di Dio non è solo qualche cosa così, avere solo un po' di paura o di timore o di considerazione di chi è Dio. È molto, ma molto di più. Si fa vivere meglio, si fa ricevere di più, si fa faticare di più, perché le cose arrivano prima. Salomone aveva tutto, aveva ricevuto tutto quello che una persona può immaginare. Aveva 700 concubine, no? Queste concubine, io. E quando passi, mai. E questo solo per il gusto di averle, no? E poi 300 mogli con 300 suocere. Ti sta bene. Infatti quest'uomo, avendo tutto, aveva tutto, ricchezze, aveva donne, tutto quello che i suoi occhi desideravano, dice la Bibbia, lui lo otteneva, tutto. Qualsiasi cosa lui pensava, la faceva. Voleva costruire una città, la faceva. Si era fatto un trono completamente d'oro, no? Che potrebbe sfamare per 1000 anni il terzo mondo. Tutto quello che lui voleva, lo aveva. Ma lui usò male tutte le cose che aveva ricevuto, fece scelte disastrose nella sua vita che lo allontanarono da Dio. Lui muore giovane a circa 59 anni, perciò non... Da ciò che lui scrive pare che abbia sofferto di diverse infermità. Dice che aveva la vista debole, il corpo curvo, problemi ai denti, udito debole, paura, ansia. Se voi leggete questi libri, voi vi rendete conto che tipo di vita lui conduceva. Ha vissuto la sua gioventù in modo dissoluto e disordinato. Ecco che cosa fa il disordine, si fa sprecare le occasioni. Subito sembra una soddisfazione. Voglio fare questa cosa, la faccio. Ma se questa cosa non piace a Dio, io ti do il consiglio, non farla. Metti in ordine la tua vita. Entra nel timore di Dio. Fai qualcosa che piace a Dio, impara a dire no al peccato, impara a dire no alle circostanze che vogliono attanagliarti. Durante la preghiera è stato detto che Lui ha già vinto per noi, ma questo non vuol dire che noi abbiamo ricevuto già tutte le cose. Bisogna che noi viviamo una vita integra nel timore di Dio per riceverle. Amen? Perché le cose non vengono di conseguenza. Abbiamo bisogno di fare scelte radicali nella nostra vita, cambiamenti che veramente cambiano la nostra natura, la nostra struttura mentale, avere pensieri, modi, atteggiamenti, modi di parlare diverso. In Galati 6:7 dice: non vi ingannate, Dio non si può beffare. Noi possiamo venire in chiesa, ma sapete, basta una parola. Basta un atteggiamento che noi rattristiamo lo Spirito Santo. e poi se abbiamo bisogno lui non può fare nulla per noi, perché ciò che l'uomo semina quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito dallo spirito raccoglierà vita eterna. E sapete, nell'eternità non c'è mancanza. Se tu vuoi vivere senza mancanza sulla terra, impara a vivere nel timore di Dio. Ogni situazione, fallo come moglie, fallo come madre, fallo come donna, come uomo, fallo come serva di Dio, come credente. Se tu sei qui per la prima volta, fallo come lavoratore, fallo come una persona che ha relazioni nella politica o nel sociale, ma temi Dio. Temi Dio quando tu parli, quando tu agisci. Perciò c'è stato disordine nella sua vita. In Proverbi 3, 7, 8 dice: non ritenerti savio. Lui era una persona intelligente. Lui aveva la capacità di dire cose che solo Dio poteva dire, perché aveva ricevuto la sapienza di Dio. Lui dice in questo verso: non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e refrigerio per le tue ossa. Sapete, lui scrisse queste cose, ma non le fece. E questo è il problema, no? Lui disse molte cose. Io leggo spesso questi libri, no? Anche il Cantico dei Cantici in questo periodo lo sto leggendo, molto poetico, ma è così intenso quando io penso a questo rapporto fra sposa e sposo, fra noi e Gesù, no? Questo rapporto padre-figlio è meraviglioso, questo desiderio di incontrarsi, e molte volte ci sono delle difficoltà, no? Ma quando c'è il desiderio di incontrarsi, ci si incontra con Dio. Quando non c'è timore di Dio, si pensa, si parla, si agisce in modo scorretto, offensivo. Si rompono amicizie, relazioni, famiglie. Si diventa una cattiva testimonianza. Questo è vivere nella carnalità, nella carne. Questo è il cammino che di solito si fa nella carne, quando siamo lontani da Dio. E questo non capita solo a quelli che sono fuori dalla Chiesa. Qui parla la Chiesa. E in queste persone si sente la mancanza di Dio, perché c'è presunzione. Poi se c'è religiosità è tremendo. La religione non ha niente a che fare con Dio. La religione odora di morte, perché c'è un'apparenza, ma dentro c'è morte. Perciò è meglio essere lontani da Dio, c'è speranza. È meglio essere freddi, dice la Bibbia, perché si può scaldare. È buono essere caldi per rimanere sempre caldi, ma i tiepidi, dice la Bibbia, li vomiterà dalla sua bocca, ok? Ci sono quelli che sanno ma non fanno, quelli che sentono ma non decidono mai, sono sempre nelle indecisioni. Proverbi 8:13, il timore dell'Eterno è, ditelo voi, che cos'è il timore dell'Eterno? È odiare il male. Dice: io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. Tocca ogni area della nostra natura. Perciò ha a che fare con l'anima, l'arroganza sono sentimenti, no? La superbia, la malvagità, la bocca che parla. Il timore ti fa vivere di più. Proverbi 10:27. Chi vorrebbe vivere un po' di giorni in più? Dai, su. Vi siete già stancati? Ideo, alza la mano, dove sei? Amen, alleluia. Tu vivrai finché Gesù tornerà, se Dio vuole. Amen? Vabbè, come Dio vuole. Può darsi che il Signore torni domani e ce ne andiamo tutti, ok? Questo verso dice: il timore dell'Eterno prolunga i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. Se vogliamo vivere sulla terra e godersi questi giorni con le famiglie il più possibile, perché dopo sarà diverso, sapete? Dice la Bibbia: tutto ciò che le tue mani possono fare, fallo oggi. Fatelo, facciamolo. Se dobbiamo fare del bene, facciamolo. Se Dio ti mette in cuore di fare qualche cosa, di cambiare lavoro, e Dio ti mette in cuore di comprare una casa, Dio ti mette in cuore di aprire un'azienda, quando quello, fallo, non avere, quando tu sei accettato, fallo. Perché? Perché dice che dopo sarà molto lungo e tutte queste cose non ci saranno più. Ok? Perciò quello che possiamo fare, anche se siamo stanchi di fare, no? Il timore sa riconoscere le autorità, Efesini 5:21. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Sapete, la sottomissione è un'area importante della vita dell'umanità, dell'uomo e anche della donna. Perché dove non c'è autorità c'è disordine. Dove non c'è sottomissione c'è ribellione. E questo è il carattere del diavolo. Lui si ribellò all'autorità che c'era sopra di lui, che è Dio Padre, ok? Perciò se sono dei mariti, sono le autorità nelle proprie case e le mogli sono chiamate a essere protetti, perciò sottomessi, protetti dai loro mariti. Cioè mariti dobbiamo essere protettori delle nostre famiglie. Non possiamo permettere che le mogli vedano che noi non facciamo mai niente e allora poi la moglie diventa il capo. Il marito diventa, non il figlio, diventa un'altra cosa, no? E poi si fa il disordine, la confusione. Ma chi è il capo, chi è sotto, chi si deve sottomettere, chi deve decidere, decidiamo insieme. Allora, il marito è il capo della casa e ha la responsabilità di coprire con l'autorità che Dio le ha dato la propria famiglia. Questo non vuol dire che lui diventa autoritario. Moglie, adesso tu cucini quello che ti dico io. Non devi assolutamente pensare di fare quello che vuoi. D'ora in poi, no, non è così. I due sono uguali. Noi, marito e moglie, siamo nei ruoli, siamo diversi, ma in dignità siamo identici e precisi. Abbiamo la stessa dignità davanti a Dio, dobbiamo fare le cose insieme. Questi sono ruoli spirituali che Dio ha dato per essere in ordine con la sua parola, affinché Dio benedice. Dove non c'è ordine c'è disordine, Dio non può benedire. Perciò le mogli che vogliono fare il capo sono nel disordine. I mariti che non vogliono, non si sentono di essere il capo, sono in disordine. Cioè dobbiamo prendere questo come un consiglio, dice sottomettetevi gli uni agli altri nei vari ruoli, ok? Nel timore di Cristo, sempre nel timore, perché quando tu ti sottometti hai timore di Dio, vuol dire che sei entrato nell'area della benedizione. Comincia a scendere l'acqua, ok? E così anche noi siamo sotto un governo, no? Certamente si fanno leggi inique, ma Dio ci chiama a sottometterci, a pregare per i governi affinché noi possiamo menare una vita tranquilla, dice la Bibbia. Nella Chiesa ci sono responsabilità, pastori, ci sono leader, responsabili di cella, responsabili dei servizi, no? Ognuno si deve sottomettere nei ruoli dove è, riconoscendo, e in quel momento che tu lo fai, scende la pioggia. Perché Dio benedice quando noi siamo nell'ordine. Amen? Efesini 6:5, servi o lavoratori, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come Cristo. Perciò qui parla anche nel mondo del lavoro, no? Perciò noi non possiamo, io sento molte volte criticare i diversi proprietari di aziende, perché le cose magari, noi non siamo chiamati a criticare, se le cose non funzionano siamo chiamati a pregare. Perché se pensiamo che criticando le cose cambiano, noi possiamo restare e aspettare, no? Le cose cambiano quando noi nel timore di Dio preghiamo per coloro che ci hanno dato un lavoro, ok? Primo Pietro 2:18, siamo alla fine. Servi, cioè impiegati, operai, lavoratori, siate con ogni timore sottomessi ai vostri titolari, mi piace di più, non solo ai buoni, alte, e ai giusti, ma anche agli ingiusti. Mamma, l'ha scritta sta cosa. c'è scritto. Dico, speriamo che non ci sia scritto. Invece c'è scritto. Dice, noi dobbiamo essere sottomessi anche agli ingiusti. Perché quando noi ci mettiamo nella giusta, nel giusto ruolo e facciamo le cose che Dio piacciono, Dio interviene nella vita degli ingiusti per farli diventare giusti. Dio è colui che può cambiare. Dio è il padrone del cielo e della terra. Dio ha la capacità di dire sì e di dire no. Lui è il padrone della vita e della morte. Lui fa chiudere e fa aprire. Lui ci fa prosperare e ci fa impoverire. Ma quando lui vede un figlio o una figlia che decide, ok, è ingiusto la persona che io lavoro, ma io lo voglio benedire nel nome di Gesù, perché è scritto nella Bibbia che io devo benedirlo. Non solo a quelli giusti, sottomessi, ma anche agli ingiusti. E Dio cambierà la situazione di quella persona e tu starai meglio e glorificherai Dio. Amen. Magari lui ti vedrà con altri occhi e ti aumenterà lo stipendio. Amen. Perciò il timore di Dio, cari, va dimostrato a Dio, e Dio non è debitore. Come dice in Genesi 22:12, Dio disse ad Abramo, dammi tuo figlio, l'unico tuo figlio, no? E il momento che lui stava per uccidere suo figlio, pronto per scannarlo, perché era un uomo che era abituato a ubbidire. Sapete, il timore di Dio non ti fa chiedere perché lo devo fare. Se senti la parola, se senti la parola questa mattina, ubbidisci e riceverai la benedizione di Dio. E mentre lui lo stava facendo, l'angelo gli disse, non stendere la mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora, infatti, so che tu temi Dio. Che bello! Perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Perciò il timore di Dio va dimostrato, cari. Non è una frase. Dio in quel momento lo fermò. Poteva non fermarlo? Poteva anche non fermarlo, è Dio. E lui in ubbidienza poteva scannarlo? Sì, perché aveva timore di Dio, perché era in piena ubbidienza. Ma sapete che Dio fa le cose bene? Dio non permetterà che anche un capello noi perderemo. Sono pochi comunque. Qualche lozioncina così per aiutare, no? In arrangiarsi, no? Perché il peccato purtroppo ci ha fatto perdere un po' di capelli, no? Però dice che neanche un capello si perderà, ritroveremo tutto. Nessuna cosa ci farà del male. Lui mette intorno a noi il fuoco della sua presenza. Il timore di Dio, senza timore di Dio, cioè l'atteggiamento secondo cui una persona vive costantemente preoccupato di piacere a Dio, se questo non è, è tutto un perdere tempo. Allora voglio dargli un consiglio, non perdiamo più tempo, cari, mettiamo in regola le situazioni. Se devi chiedere perdono, chiedi perdono, perché la pioggia è lì, pronta per scendere, alleluia, non tratteniamo la pioggia. Facciamo scendere la pioggia di benedizione sulla nostra vita, sulle nostre famiglie, solo perché siamo orgogliosi molte volte, o perché pensiamo che abbiamo ragione. E perché Gesù non poteva dire le stesse cose, non aveva ragione? Eppure Padre disse, perdonali, perché non lo sanno. Quando capiranno, ecco perché oggi siamo qui, abbiamo capito di aver sbagliato. Questa frase oggi si è compiuta in mezzo a noi. La dimostrazione che siamo qui e che abbiamo capito, quella preghiera ha fatto effetto, Padre, perdonali. E quel perdono ci ha portati a oggi, siamo qui. Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia! Gloria di Dio! Alleluia! Non vogliamo più sprecare tempo o vivere in modo superficiale, l'unico tempo che ci rimane. Il timore di Dio, dice un verso, in Ebrei 11:7, salva la vita, Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, cosa fece? Preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Aveva timore, no? E fece l'arca per la salvezza, perciò la salvezza porta, il timore porta salvezza. Poi, Ebrei 5:7, il timore di Dio ha salvato Gesù. Questo è un verso anche forte. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazione a colui che lo poteva salvare dalla morte e fu esaudito, e dite, e fu esaudito del suo timore di Dio, del suo timore di Dio. Gesù fu salvato, no, attraverso il timore che lui aveva. Come uomo, come persona fisica, doveva realizzare il timore di Dio. Padre, io faccio tutto quello che tu mi dici. E il padre le disse: figlio mio, mi sono compiaciuto di te. Speriamo che Dio possa dirlo per ognuno di noi, che possiamo dire, udire questa voce da questo momento in poi, che qualcuno possa dire: ho sentito la voce di Dio che mi ha detto, mi sono compiaciuto di te figlia, mi sono compiaciuto di te figlio, perché hai fatto le cose che mi piacciono. E poi ancora in Ebrei 4:1, cosa fa? Perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resti escluso. Il timore porta riposo, ci fa entrare nel riposo. Non so se ci sono persone che vivono travagli nella vita, no? Perciò disturbo nella vita, perciò non vivete il riposo di Dio. Il riposo vuol dire spiritualmente prendersi l'amaca e sdraiarsi e dire: Signore, sono nelle tue mani. Amen. Mentre io mi riposo, tu lavori per me. Così che funziona. E molte volte, purtroppo, sapete, siamo talmente spirituali, no? Che sembra che vogliamo fare tutto noi. Non serve, ha già fatto tutto lui. Noi dobbiamo solo ricevere attraverso questo. Deuteronomio 10:12. E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio? Che cosa ci richiede da noi, il nostro Signore? Se non di temere l'Eterno, il tuo Dio, e camminare in tutte le sue vie. Noi potremmo sapere, sapete, tutto il Vangelo a memoria. Potremmo parlare in lingue, possiamo sapere tutta la scienza, avere rivelazioni tremende, ma dice, ma senza l'amore di Dio che si esprime poi nel perdonare, che si esprime nel non avere rancori, non invidiare gli altri, gioire con la verità, se uno soffre tu preghi, e se uno sta male tu stai male con lui, questo è l'amore, è fare qualche cosa, ok? Allora, quando noi entriamo in quest'area, se non di temere l'Eterno il tuo Dio e camminare in tutte le sue vie, di amarlo, di servire l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Quello che Dio richiede da noi è di temere l'Eterno e di camminare nelle sue vie. Amen? Se noi facciamo tutto questo, tutto quello che Dio ci dice, Dio farà a te tutto quello che Lui dice. Amen? Lo ripeto? Se farai ciò che Dio ti dice, Dio farà a te ciò che Dio dice. Ti aspetti qualcosa questa mattina? Ti aspetti che scende questa benedetta pioggia? È vero che è un po' che piove, ma noi vogliamo quel tipo di pioggia che bagni, che benedica, che rialzi. Ecco la guarigione di Pina, gloria a Dio, ma vogliamo sentire decine e decine di testimonianze, che ci sono soluzioni nelle case, nelle famiglie. Chi cerca il lavoro lo deve trovare, chi è malato lo deve essere sanato. Chi vive nella tristezza deve ricevere la gioia. Amen. Questo è vivere l'Evangelo di Cristo. Alleluia. Enzo, vieni, puoi venire anche tu, grazie. E per finire, Malachia 4:2. Ma per voi, per tutti quelli che hanno ascoltato, per tutti quelli che hanno deciso questa mattina, ma per voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia. C'è una promessa per noi. Dio vuole far sorgere il sole della sua giustizia. Le cose giuste per noi verranno. Si stanno aprendo delle porte chiuse. Vedevo proprio delle porte chiuse e delle catene che si spezzano. Con la guarigione nelle sue ali. Perciò sono persone che hanno bisogno di essere guariti, non solo nel corpo, ma anche nello spirito, nell'anima. Si portano dietro ferite, situazioni vecchie. E allora c'è il rancore, c'è dell'odio, c'è dei risentimenti. E questo non è timore di Dio. Questo è camminare per la carne. E la carne produce questi frutti, divisioni, separazioni. E poi dice, uscirete e salterete, wow, come vitelli di stalla. Alziamoci in piedi. Siete pronti? Facciamo solo un suono al mio tre e noi salteremo come vitelli di stalla. Ma lo sapete, non perché le cose stanno andando bene, perché ci sono delle cose che ancora non funzionano, ma come saltano i vitelli di stalla? Ti preoccupare. Tu salta, e i vitelli saltano come te, stessa cosa, no? E non perché le cose sono già cambiate, no, perché c'è la promessa di Dio e noi per fede salteremo e noi vedremo i nostri cari convertirsi, noi vedremo situazioni che sono chiuse e che si stanno aprendo, noi vedremo situazioni economiche che si stanno risolvendo. Sapete, quando entriamo nell'area del timore di Dio è una cosa tremenda, è veramente un'arma micidiale contro tutto quello che è negativo. E voi, dice, uscirete e salterete come i vitelli di stalla. Al mio tre, pronti? Mi dai un tempo a quattro e poi, ok? Uno, due, tre, quattro. Forte questo applauso! Salta! Oh, amen, alleluia, alleluia. Usciremo e salteremo come vitelli di stalla, alleluia. Ma voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia. Basta tenebre. Forse sei lì che stai passando un tunnel che sembra che non finisca mai. Il tunnel sta per finire nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. E lui verrà con la guarigione nelle sue ali. La guarigione è qui, in mezzo a noi. Sta per succedere qualcosa di poderoso nel tuo cuore. Sta per succedere una guarigione che ti farà vivere la vera vita. Una vita abbondante, una vita libera, senza più risentimenti, senza più pesi. Tu stai aspettando qualche cosa, hai chiesto qualcosa a Dio. Dio mi ha fatto sentire, io aprirò delle porte chiuse. Si stanno aprendo delle porte anche a livello sentimentale. Qualche cosa sta succedendo. Alleluia. Uscirete e salterete come vitelli di stalla. Questa è la promessa di Dio. In Proverbi dice che è meglio poco con il timore dell'Eterno che un gran tesoro con preoccupazioni. Ci basta il timore di Dio. Alziamo le nostre mani. Alleluia. Grazie Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, sharaya da shanda la bassaraya, alleluia. Grazie Signore per le tue promesse, Signore. Grazie che stanno cambiando le cose, Signore. Perché quando prendiamo coscienza, Signore, le cose cambiano. Signore, tu non ci fai aspettare per farci soffrire. Tu sei un padre. E un padre non fa soffrire i propri figli. Tu non vedi l'ora che noi ci mettiamo nella giusta relazione con te, nel giusto prospetto con te, nel giusto ruolo con te, perché tu possa riversare su di noi, Signore, talmente tante benedizioni che non sappiamo più dove metterli, Signore. E io ti chiedo per le situazioni, Signore, famiglie in difficoltà, nel nome di Gesù Cristo. Noi vogliamo prendere autorità nel nome potente di Gesù e vogliamo chiudere la povertà, l'impossibilità, la difficoltà nel nome potente di Gesù. Apriamo il cielo con la benedizione di Dio, il sole della giustizia, la guarigione che viene, le promesse di Dio, e ci sia veramente liberazione, liberazione. Alleluia al tuo nome, Signore. Grazie, alleluia, alleluia. Jesus, alleluia al tuo nome, Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Ci sono delle persone qui in mezzo a noi, forse per la prima volta o anche seconda volta, perché è importante che si dà la possibilità alle persone di fare un passo per conoscere questo amore meraviglioso che è l'amore di Dio. Se tu hai sentito questo messaggio e senti nel tuo cuore che vuoi cambiare vita, che senti il bisogno di conoscere Gesù Cristo il Signore, che vuoi ricevere da Lui la pace, la gioia, le soluzioni per la tua vita, allora devi accettarlo nella tua vita come tuo Signore e Salvatore. Allora devi fare un passo di fede e dire: ok, io voglio cambiare vita, io ci sono. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che sente questo, può alzare la mano. Io voglio solo pregare che Dio possa benedire la tua vita. Se tu senti questo, fallo ora, in questo momento. Puoi alzare la tua mano e dire: io voglio farlo. Forse ci sono anche delle persone che vengono in chiesa, ma non hanno mai fatto una vera decisione. Decidersi vuol dire farle le cose. Amen? Perciò sono delle persone che sentono questo bisogno di essere liberati da questa in quest'area dove le rende difficile sottomettersi a Dio e avere timore di Dio. Allora voglio chiedervi di venire qui avanti un attimo, pregheremo velocemente, ma spezzeremo ogni spirito di contrasto, spezzeremo ogni resistenza che ancora non vi fa ricevere le cose, che ancora vi tiene legati con pensieri, con atteggiamenti. Ancora vi è difficile perdonare subito, liberamente, quando qualcuno ti dà un'offesa? Allora forse ancora hai bisogno di entrare nel timore di Dio. Non perdonare vuol dire non avere timore di Dio, perché anche Lui non ci perdonerà quando sbaglieremo. Allora se tu ti senti legato in certe aree della tua vita, non ti sentire sempre a posto, scruta dentro di te che tipo di vita stai vivendo. Se stai vivendo nel peccato, allora vieni avanti. Se tu ti senti debole nell'area sentimentale, se non riesci ad amare, non riesci ad apprezzare, se sei una persona che critica facilmente, allora vieni avanti, perché non stai vivendo il timore di Dio, perché Dio vuole liberarci questa mattina. Amen. Alleluia, alleluia. Andiamo a pregare. Grazie Signore, grazie Gesù, grazie Signore, grazie Padre. Amen. Amen Gesù, grazie Padre. Voi conoscete voi stessi, voi sapete la vostra vita. È meglio l'umiltà oggi nel riconoscere questo bisogno che essere umiliati domani davanti a Dio. Amen. Meglio oggi un passo di umiltà che essere poi umiliati quando Dio dovrà giudicare. Oggi è il tempo, dice la Bibbia, oggi è il tempo della salvezza, della liberazione e della benedizione. Amen.